questa illustrazione anche di ciò che si trova dentro la cosiddetta carpetta, come la chiamate voi, comunque questo raccoglitore che in qualche modo arricchisce sempre di più la vostra, potrei dire la vostra professionalità, ma non è giusto, insomma la vostra preparazione sempre più matura e attenta nell'esercizio poi del ministero, del servizio della catechesi. Al numero 31 del Vive in me Cristo, che penso tutti conosciate, avete letto o comunque accostato, ecco, il numero 31 è dedicato proprio alla Chiesa di Cristo secondo Paolo, in modo molto sintetico, molto stretto, sufficiente per l'economia di questo piccolo contributo di catechesi, che farà da sfondo un po' alla mia relazione. Quindi questo potete già averlo stando a casa. È molto bello il titolo innanzitutto, la Chiesa di Paolo, non la Chiesa secondo Paolo, la Chiesa di Paolo. Perché è molto bello? Perché indica esattamente il punto di vista con cui noi leggiamo le sue lettere, e dalla lettura di queste lettere, dalla frequentazione di queste lettere, ne possiamo trarre, ecco, almeno un'immagine, un'idea di quello che Paolo intendeva appunto con l'espressione chiesa. Ecclesia nel testo originale greco è una parola che traduce un'altra ebraica molto importante, che si chiama kahal, che vuol dire assemblea, raduno. E questa continuazione tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento è molto importante tenerla in considerazione per comprendere a fondo, per quanto è possibile comprendere, la visione di Paolo appunto circa la Chiesa. È molto importante anche tener conto degli altri incontri che avete fatto, che ha citato, che ha richiamato pure Fausto. Perché è importante? Perché tutto si tiene alla fine, nel senso che le conoscenze, gli approfondimenti che sono stati fatti in altre occasioni, in qualche modo aiutano a comprendere sempre di più il mistero della Chiesa. Anche perché Paolo non ha una dottrina sua della Chiesa, cioè non ha elaborato, come si dice, una ecclesiologia, cioè uno studio, una riflessione, un discorso sulla Chiesa, perché Paolo appunto non faceva di mestiere il professore di teologia, ma era quello che era, e anche dalle lettere non vi è una esposizione del come Paolo intende la Chiesa, cioè Paolo non teorizza la Chiesa, ma la vive intensamente e la fa vivere soprattutto. E dunque, ecco perché il titolo è molto pertinente, appunto perché la nostra lettura ci darà modo, per quanto è possibile, di comprendere proprio la Chiesa di Paolo. Potremmo dire, analogicamente, la Chiesa, qui abbiamo Don Paolo e Don Remo, la Chiesa di Don Remo, la Chiesa di Don Paolo, la Chiesa di Don Felice, la Chiesa di... Adesso l'analogia è piuttosto stiracchiata, però ha una sua legittimità, perché ogni sacerdote, in qualche modo, stando nella sua comunità, cerca di imprimere a questa comunità una visione di Chiesa, anche se non è espressa in modo preciso, no, in un modo magari articolato, in un modo riflesso, tuttavia, con il modo di presentarsi, il modo di proporre, il modo di esporre, il modo di vivere il suo ministero, a servizio della Chiesa, edifica un certo tipo di Chiesa piuttosto che un altro, accentuando alcuni aspetti piuttosto che altri, riferendosi a modelli di Chiesa piuttosto che altri, e dunque in qualche modo la visibilità della Chiesa è in qualche modo espressiva di un modo di concepire la Chiesa. Questo è un dato di esperienza, un dato di esperienza. Ed è un dato anche interessante perché ci serve, per così dire, per capire Paolo. È importante questa, potremmo dire, chiave di interpretazione, non uso parole difficili, ma che si possono capire per la verità, come possiamo intendere la Chiesa di Paolo? Anzitutto, certamente, leggendo Paolo, leggendo le lettere di Paolo, quelle più cosiddette paoline e le altre un po' meno paoline, che comunque si rifanno a un corpus, diciamo così, paolino. Le 14 lettere, come sappiamo, non sono state scritte esattamente da Paolo con la sua mano, ma appartengono a Paolo in quanto la riflessione, l'accentuazione di dottrinali e di modalità dell'essere cristiani sono abbastanza omogenee, diciamo così, che rispondono soprattutto a situazioni di comunità, perché Paolo scrive alle chiese. Quindi da un certo punto di vista vediamo già che Paolo non inventa la Chiesa, non è un inventore di Chiesa, come il parroco non inventa la Chiesa, ma le trova già sul territorio e laddove non ci sono lei fonda le Chiese. No? E questa modalità è molto importante tenerla in considerazione proprio per comprendere allora le varie modalità con cui lui presentava il modo di essere cristiani stando appunto radunati nel nome di Cristo. La prima, allora, dopo questa premessa, faccio un'affermazione molto semplice ma importante, che è questa: Paolo è apostolo di Gesù Cristo. Lo richiama sempre nelle sue lettere, in particolare i Romani, i Corinzi, qui ci sono le citazioni, ma non sto qui adesso a perdere tempo nei numeri, ma sono importanti questi perché. Perché definisce, per così dire, la identità di Paolo. Paolo è apostolo di Gesù Cristo, apostolo di Gesù Cristo, cioè colui che è stato eletto e inviato da parte di Gesù Cristo per annunciare il Vangelo di Gesù Cristo. Quindi la prerogativa, la peculiarità di Paolo non è stato inviato a fondare la comunità dei credenti, ma è stato inviato per annunciare il Vangelo di Gesù Cristo. Questo è molto importante come premessa. Perché è importante? Perché è l'annuncio di Cristo accolto che costituisce il fondamento e l'origine della Chiesa. La Chiesa si costituisce quando chi ascolta la parola la vive nella sua realtà di ambiente, di territorio, di famiglia, di lavoro e così via. Così via. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, inviato per annunciare con autorità, dice lui, il Vangelo di Gesù Cristo, con autorità, è un apostolo vero, non uno pseudo apostolo, come lui spesso qualche volta almeno polemizza con i suoi avversari, è un apostolo che ha il titolo legittimo per annunciare il Vangelo. Questa consapevolezza è, per così dire, non solo un'autoconsapevolezza, diciamo, per la sua identità personale, ma è il titolo per il quale lui può allora radunare le persone attorno alla parola, all'ascolto della parola. L'ascolto della parola. L'inizio di una comunità è l'ascolto della parola di Dio. Su questo ascolto poi inizia tutto quel dinamismo della grazia e dello Spirito Santo per cui le persone si rincontrano per ascoltare la parola. Questo è il primo essenziale momento di Chiesa. Questo lo vediamo soprattutto negli Atti degli Apostoli, ma anche per Paolo accade la stessa cosa. La Chiesa si costituisce a partire dall'ascolto della parola di Dio. L'intenzione di Paolo, l'ho già detto e lo riprendo, non è quello di riflettere sull'identità della Chiesa. non è quello di riflettere sull'identità della Chiesa. Questo avverrà in seguito, quando la Chiesa è costituita, lungo il percorso del vissuto ecclesiale, si renderà importante chiedersi chi si è e come si vive la parola ascoltata. E lì inizia proprio il discorso sulla Chiesa, non prima che esista. Quindi è previa l'esperienza dell'essere radunati, convocati proprio dalla parola e costituirsi comunità sulla parola di Dio. Questo è molto importante anche oggi. Le varie esperienze cosiddette evangelicali o pentecostali, soprattutto in America, ma anche in Europa stanno arrivando, proprio sono fondate su questa intuizione originale, che è la parola che convoca, è la parola che tiene insieme i vari membri, è la parola che costituisce la comunio, è la parola che fa legame, che crea legami. Questa parola tanto più è forte quanto più è in grado di costituire chi ascolta come parte di un tutto, come parte di un tutto. Parola dunque che è annunciata, che raduna, che accoglie, che costituisce appunto un gruppo, una comunità. Questo gruppo e questa comunità non sta insieme per conto proprio, in forza della sua identità costituita, ma sta in piedi in forza di un riferimento, di una relazione con la parola, cioè con Gesù stesso. La Chiesa dunque sta o cade a secondo della sua fedeltà all'ascolto della parola, non una tantum, ma è continuamente, permanentemente in ascolto della parola di Dio, altrimenti cade la Chiesa. Questa parola dunque che convoca la Chiesa è una parola che sarà persona e che è Gesù stesso. E dunque questo Gesù stesso che si rende presente e in qualche modo si rende presente mediante il sacramento dell'Eucaristia, ancora di più allora unisce queste persone già riunite dalla parola. E qui entra l'altra dimensione del sacramento. La Chiesa allora è una comunità radunata dalla parola, che si costituisce sulla parola e si mantiene nel tempo mediante la presenza del suo Signore ricelebrato, riattualizzato, ripresentato nell'Eucaristia. Parola e sacramento. Per cui il Concilio ha detto che la Chiesa è lo strumento di unità tra Dio e l'uomo. Oppure un'altra bella affermazione che sentiamo spesso è l'universale sacramento di salvezza. Rimanendo sempre però nella sua dimensione di mistero, questo è importante, la dimensione di mistero. Perché è importante? E qui entriamo nel merito. Paolo concepisce la Chiesa non come qualcosa di in discontinuità con la tradizione antica ebraica, ma in profonda, radicale, strutturale continuità con le cosiddette assemblee di Dio dell'Antico Testamento. Quindi la Chiesa del Nuovo Testamento è profondamente radicata nella tradizione della fede ebraica. È profondamente radicata nelle modalità del raduno, dell'essere convocati nell'Antico Testamento. Ma dove sta l'originalità di Paolo? Sta proprio in questo, che Paolo vede nella Chiesa la espressione storica della rivelazione del mistero di Dio che era nascosto nei secoli. Questo lo detto agli Efesini, adesso non vi cito anche qui perché non mi piace molto soffermarmi in questo, ma vi do l'idea centrale. Paolo concepisce la Chiesa come quella realtà storica nella quale si sperimenta e si vive la rivelazione del disegno di salvezza di Dio, nascosto nei secoli e finalmente rivelato in Gesù Cristo. Questo ci dice che per Paolo la Chiesa è la continuità di Gesù Cristo presente nella storia, nel quale si è rivelato il mistero nascosto nei secoli. Da questo punto di vista la Chiesa è mistero in quanto partecipa del mistero stesso di Cristo. C'è una bella espressione del Cardinale Martini che dice così: la Chiesa è il Cristo divenuto Chiesa. È Cristo divenuto Chiesa. Ma andiamo anche qui con ordine. Un terzo passaggio è il seguente. Quali sono le immagini che Paolo usa, che sono già state note prima negli altri incontri, per poter in qualche modo dare una delucidazione sulla Chiesa, potremmo dire una forma di intelligenza della Chiesa? Sono immagini che noi conosciamo molto bene: l'immagine del popolo di Dio, l'immagine del corpo di Cristo, l'immagine della Chiesa come pienezza di Cristo, l'immagine di Chiesa come edificio, l'immagine della Chiesa come Tempio Santo di Dio, l'immagine della Chiesa come dimora di Dio, l'immagine della Chiesa come sposa di Cristo, eccetera. Ecco, potrebbe essere interessante, ecco, una analisi di queste immagini, perché ognuna non esaurisce la Chiesa, ma ognuna esprime una dimensione della Chiesa. Ecco, la Chiesa quindi è pluridimensionale, appunto perché è mistero, non è mai esauribile nella sua comprensione e nella sua sperimentalità, cioè nel come uno la vive, perché è più grande di ogni esperienza, di ogni comprensione, essendo appunto una realtà misterica o mistero. Quello che importa sottolineare è proprio questo, che nella Chiesa c'è tutto Gesù e solo nella Chiesa si può incontrare Gesù, perché la presenza storica è il prolungamento storico appunto di Gesù stesso. C'è un'espressione degli Atti che tutti conosciamo: al di fuori della Chiesa non c'è salvezza. È un'espressione che è stata molto dibattuta durante il Concilio e anche dopo, per indicare come è possibile salvarsi, se la domanda è questa, fuori dalla Chiesa. Ecco, la risposta è che non è nulla salus, non c'è salvezza fuori dalla Chiesa in quanto non c'è Cristo fuori dalla Chiesa. Poi Dio, nella sua disegno di salvezza, certamente salverà gli uomini al di là anche di questa presenza, di questa operatività della Chiesa, ma sta di fatto che così è stato stabilito dal disegno di Dio. Adesso vorrei portarvi a una forma di conoscenza della Chiesa attraverso cinque vie che ho cercato di trarre leggendo San Paolo. Cinque vie. Vediamo. La prima via di conoscere la Chiesa di Paolo è quella dell'esperienza di questa Chiesa. Quando Paolo parla di Chiesa di Dio che è a Corinto, della Chiesa di Dio che è in Roma, la Chiesa di Dio che è a Efeso, eccetera, eccetera, parla di una realtà molto concreta, cioè parla di persone che si radunano, che si trovano, che pregano, che ascoltano, che si danno da fare nella solidarietà, nella carità. Dunque, la prima via per conoscere la Chiesa e di fare un'esperienza di Chiesa. Paolo porta i suoi uditori a fare esperienza di una Chiesa viva, di una Chiesa concreta, di una Chiesa sensibile, di una Chiesa incontrabile, di una Chiesa che è fatta di che cosa allora? Di quelle persone che hanno accolto la fede in Gesù Cristo morto e risorto. In questa Chiesa la persona che in qualche modo è in grado di poter tenerla insieme e poterla fortificare è proprio la persona di Gesù. Questa persona di Gesù, tuttavia, non è una sorta di fantasma che in qualche modo vibra sopra le persone, che aleggia sopra le persone, ma è il vissuto di Cristo dentro le stesse persone, il vissuto di Cristo dentro le stesse persone. L'esperienza di Chiesa dunque è lo stare in una comunità che vive la presenza del Signore in modo assoluto e determinante la propria esistenza personale. Cioè il criterio, la regola di vita di queste persone si riferisce alla vita di Gesù, alla parola di Gesù, e questa vita, questa parola di Gesù diventa regola, diventa codice di comportamento. Non ci sono altri codici se non il codice di Gesù. Non ci sono altre parole definitive se non quelle di Gesù, non ci sono altre, diciamo così, vie di salvezza se non quelle comunicate e trasmesse da Gesù nella comunità. Dunque, è una comunità che mantiene viva la memoria Gesù, la presenza memorabile di Gesù. Questa presenza memorabile di Gesù è data dalla parola e dall'Eucaristia, che sono i due, diciamo così, momenti ortodossi, chiamiamoli così, cioè veri, del poter incontrare veramente Gesù. Gesù si può attingere a Gesù, arrivare a Gesù attraverso l'ascolto della parola di Dio nella Chiesa e la partecipazione e l'aver parte appunto al corpo di Cristo che avviene mediante il sacramento dell'Eucaristia. Questi due momenti sono due momenti esperienziali, non soltanto momenti conoscitivi. Io conosco la parola della Chiesa, dunque sono di Cristo, dunque appartengo alla Chiesa. Questo è un passo che chiede altri passi. Cioè questa parola ascoltata dalla Chiesa, che la Chiesa mi offre, deve diventare, per così dire, ciò che mi definisce come persona, e definendomi come persona mi unisce agli altri fratelli che ascoltano la stessa parola di Dio. Una sola fede, una sola parola, un solo quel passo è molto importante ai Corinzi. L'unità dell'ascolto, dell'unità della parola, unità della parola, unità dell'ascolto, unità della vita. C'è una coerenza interna profonda che ci fa uno in Cristo, che poi Paolo nella lettera ai Galati, abbiamo visto anche in cattedrale, nella scuola della parola, siamo uno in Cristo, l'espressione così forte, siamo uno in Cristo, è la definizione della Chiesa, siamo uno in Cristo, che è la Chiesa, una in Cristo, uni in Cristo, tanti ma uno in Cristo, non ci sono molti Cristi, ce n'è uno solo. Noi siamo tanti, ma questi tanti diventano uno in Cristo. Il processo che dobbiamo fare è proprio questo, di diventare uno in Cristo. Uno in Cristo, uno in Cristo. E si diventa uno in Cristo perché ci si abbevera all'unico calice, perché si abbevera all'unica parola, eccetera, eccetera. No? Unità della parola, unità di quelli che ascoltano, unità nella vita concreta. Si comportano allo stesso modo, la lettera a Dionietto, si comportano tutti allo stesso modo, perché si abbeverano della stessa parola dell'unico Cristo. C'è una profonda dinamica, diciamo così, dell'unità a partire dall'unica parola. Perché? Perché l'interpretazione della parola, quando uno inizia a interpretare la parola, il rischio è l'arbitrarietà e dunque la divisione. E questo è il rischio continuo, costante che abbiamo. Io la penso così, ma cosa vuol dire? Così la pensi così, è mica di pensare. Il pensare la parola non si applica il libero arbitrio nell'interpretare la parola, perché la parola non è soggetto del libero arbitrio, perché c'è la Chiesa che ci dona la parola, non sono io che interpreto la parola, non è soggetta a private interpretazioni, dice Paolo, no? Non è soggetta a privata, anzi Pietro, scusate, non è soggetta alla parola privata, non mi importa se tu pensi così e così e così, puoi pensare come vuoi, ma se vuoi essere nella Chiesa, devi pensare come la Chiesa ti dà questa illustrazione della parola, perché è la Chiesa che ha la potestas della parola del Signore, non sei tu singolarmente. Questo è un dato molto importante che si potrebbe declinare in tanti modi poi nella vita concreta e che ci dà modo di vivere un'esperienza di Chiesa vera. Purtroppo, lungo i secoli, ma noi siamo un po' debitori della mancanza della parola, il Concilio ci ha dato questo grande dono della parola, è vero? E questa mancanza della parola nella Chiesa ci ha resi in qualche modo cristiani che sono più disposti a fare sacrifici, disposti a avere delle devozioni, disposti anche a fare tante cose, ma senza quella profonda convergenza sulla parola, e sulla fondatezza del nostro agire sulla parola. Ecco, è importante questo, è importantissimo per la Chiesa. Dunque allora, la via dell'esperienza l'ho chiamata, appunto perché la parola ascoltata diventa parte integrante del mio vivere, del mio agire, del mio pensare. Quando Paolo dice avete in voi gli stessi sentimenti di Cristo, no? Avete in voi, rivestitevi, eccetera, ci sono molte citazioni al riguardo, ma sono tutte riferite a una modalità unitaria del vivere intensamente nella Chiesa la parola del Signore, che poi si esprime ugualmente nel sacramento dell'Eucaristia. Quando Paolo fa osservazioni ai Corinzi, che dice siete pieni di divisione, come fate a spezzare il pane, l'unico pane, come fate, che coraggio avete, mangiate la vostra condanna, no? Perché non siete uniti, non perché siete peccatori, perché non siete uniti. Paolo insiste proprio su questo. Chi si accosta al pane ed è diviso non è degno, perché mangia su condanna. Ecco, e anche questo aspetto bisognerebbe anche qui rivederlo e ripensarci a fondo sul fatto della partecipazione all'Eucaristia. Immaginate oggi che andiamo al sacramento senza neanche la confessione, per esempio, ci andiamo così, no, è subentrato questo stile, questa modalità, no, senza verificare se siamo in comunione con la Chiesa, no, si va, adesso senza entrare appunto nel giudizio della persona, delle coscienze, perché non spetta a noi, di fatto però mi domando sotto il profilo dell'unità della Chiesa se questo è davvero un modo corretto e coerente con quanto ci richiama il Signore. C'è una bella espressione del Papa Benedetto che dice così: la Chiesa vive nelle persone e chi vuol conoscere la Chiesa, comprendere il suo mistero, deve considerare le persone che hanno vissuto e vivono il suo messaggio e il suo mistero. Mi pare una bella affermazione che ci aiuta a comprendere che come l'essere nella Chiesa è un'esperienza del vivere tra persone che credono nello stesso Gesù Cristo, vivono la stessa fede e sperano la stessa vita eterna. Andiamo innanzi. La seconda via per entrare proprio nel merito della Chiesa di Paolo è quando appunto parla Paolo del popolo di Dio, Chiesa come popolo di Dio. Ho già detto prima che Paolo non inventa nulla, ma in qualche modo si riallaccia alla grande tradizione dell'Antico Testamento. Come nell'Antico Testamento il popolo viene convocato, riacquistato e sottomesso alla parola di Dio, allo stesso modo Paolo dice che i cristiani sono coloro che sono mossi dallo Spirito Santo per accogliere la parola del Signore. Quindi in qualche modo la via per comprendere la Chiesa è una via della rivelazione, cioè viene dall'alto. Comprendere la Chiesa non per via sociologica, per la via delle semplici relazioni umane, anche se queste possono servire, ma la Chiesa essendo una realtà di mistero occorre saperla accoglierla e comprenderla a partire dalla rivelazione, da quanto Dio dice della Chiesa e alla Chiesa. Questa Chiesa, in qualche modo secondo Paolo, l'ho già detto prima, quello riprendo, è la rivelazione del mistero salvifico di Cristo. Perché nella Chiesa puoi accogliere la salvezza? Perché Dio ha stabilito questa via per poter raggiungere la salvezza. La salvezza viene mediante la Chiesa, con la Chiesa, nella Chiesa. Perché così ha voluto il Signore, non per una presunzione della Chiesa, ma Dio ha voluto che l'uomo si salvi mediante la Chiesa. Il disegno di Dio è il disegno stesso di Dio che pone la Chiesa tutta relativa alla salvezza che Gesù ha portato. La Chiesa è tutta relativa alla salvezza che Gesù ha portato e non può che essere l'azione della Chiesa azione salvifica nel nome di Cristo, non per se stessa. La Chiesa non esiste per se stessa. Come la parrocchia non esiste per se stessa, come la diocesi non esiste per se stessa, ma esiste per essere il luogo della salvezza di Dio in Gesù Cristo, nello Spirito Santo. Questo mi pare un'altra dimensione molto importante, che da una parte ci solleva da una preoccupazione eccessiva del rendere la Chiesa operativa in modo eccedente, ma dall'altra impegna la Chiesa a essere rivelazione della salvezza di Dio, non di se stessa. La Chiesa, quando agisce nella storia, nella comunità, nella società, nelle famiglie o dove volete, deve essere la presenza della salvezza di Gesù, non altro, non gli interessi. Quante volte siamo stati accusati di interessi o di altre cose, no? Può darsi che abbiamo peccato e chiediamo perdono al Signore se abbiamo ecceduto in queste modalità di rendere presente la Chiesa, ma di fatto la Chiesa è la presenza nel territorio, nel tempo, della salvezza di Gesù, perché è tutta relativa a Gesù. Potremmo dire con Sant'Ambrogio, la Chiesa, Gesù è il sole, la Chiesa è la luna. Ha questa bella immagine. Cosa vuol dire? Vuol dire che la Chiesa è in quanto riflette Gesù. Altrimenti non è, è altro, non è più la Chiesa, è qualche altra cosa. Ecco, e quindi deve convertirsi al suo Signore. In questo modo noi possiamo comprendere allora come la Chiesa è una realtà, sì, storica, terrena, ma è una realtà soprattutto di ordine spirituale. Perché rende visibile e in qualche modo constatabile e sensibile la salvezza di Gesù stesso. Quando la Chiesa non dona la salvezza di Gesù, ecco, viene meno appunto alla sua funzione. Una terza via è quella che è già stata detta, la via della comunione, no? La Chiesa che si richiama a quella straordinaria immagine che tutti conosciamo della Chiesa Corpo di Cristo, della Chiesa Corpo di Cristo. Questo Chiesa Corpo di Cristo, Paolo è in molti luoghi delle sue lettere ne parla, ecco, soprattutto lettere ai Corinzi, lettere agli Efesini, lettere anche ai Colossesi, e questo Corpo di Cristo è un'immagine che viene molto da lontano, anche qui dell'Antico Testamento, qui si potrebbe fare un bello studio, ma vi do l'essenziale. Questo essere la Chiesa Corpo di Cristo ci dà subito l'immagine di qualcosa di organico, tendi a mettere la parola organismo, dove ogni elemento ha una sua parte essenziale, non marginale, ogni elemento di questo organismo, di questo corpo, ha una funzione coessenziale. Quindi l'immagine del corpo che è per esteso, l'abbiamo appunto nella lettera ai Corinti, citando Paolo, quell'apologo, no, del corpo, delle funzionalità delle varie membra del corpo, che è molto interessante per capire questa organicità, l'abbiamo meditata proprio qui a Fidenza, nella stazione quaresimale che abbiamo fatto a San Paolo, ecco, leggendo bene quel testo, dove allora ogni elemento, che sia il piede, che sia il braccio, che sia il capello, che sia l'unghia, adesso per stare proprio alla banalità dell'immagine, tutto, ogni membro concorre a rendere la Chiesa bella, Bella non nel senso esteticamente bella perché rivela la bellezza di Dio e la salvezza di Dio, che è bella in se stessa perché fa bello l'uomo, lo rende perfetto, lo rende completo. La bellezza è ciò che dà compimento all'essere umano. compimento all'essere umano, che lo rende perfetto in ogni sua parte. Ecco, allora qui nell'immagine del corpo di Cristo, della Chiesa come corpo di Cristo, entra in gioco la comunione qui è anche facile intenderla, no? Perché ogni elemento deve essere collegato con l'altro, non può essere disgiunto, non può andare da solo, ma è strettamente collegato, radicato insieme con il resto dell'organismo. Una Chiesa organica. È un corpo ben compaginato, è un corpo dove ciascuno ha il suo posto, dove ciascuno ha il suo carisma, usiamo questa parola così grande, ha il suo carisma. Cos'è il carisma? È la qualità che ciascuno ha in sé e che l'altro non possiede. Cioè è l'impronta di Dio, il carisma è l'impronta di Dio, faccio l'uomo e mi immagino e somiglianza, vuol dire proprio questo. Ognuno di noi, ha un carisma, cioè ha un'impronta che nessun altro ha. E la Chiesa diventa sempre più bella, sempre più perfetta, quando ognuno di noi esibisce, per così dire, o fa rendere visibile e operativo il suo carisma. Non ci sono dei parassiti nella Chiesa, purtroppo noi abbiamo la Chiesa dei parassiti. Abbiamo una Chiesa di fannulloni che vivono sulle spalle degli altri, che succhiano il sangue degli altri, portando nessuno contributo alla Chiesa. Ora, la Chiesa come corpo dice bene, ci fa capire bene questa urgenza, questa necessità, che nessuno sia neutro, che nessuno sia pianta secca, che nessuno sia appunto parassita, ma ciascuno di noi nella diversità, proprio nella, questa è la ricchezza, la bellezza, più la Chiesa è diversa e diventa ancora di più l'immagine molteplice, poliedrica della potenza di Dio, a patto però che sia in unità organica. L'unità organica. E ritorno a quell'unità di cui dicevo prima, no? Una Chiesa che è una ed è diversa, ha dimensioni, appunto, aspetti diversi che concorrono a rendere bella la sua realtà organica. Quindi attraverso che cosa? Attraverso relazioni, attraverso competenze, attraverso servizi, attraverso tutti ministeri, attraverso operazioni, come dice Paolo, no? Cioè tutto quello che è la capacità di un carisma, la potenzialità di un carisma, occorre che sia sviluppato appieno per rendere la Chiesa più bella di quella. Se abbiamo chiese brutte è colpa nostra, mia, tua, perché non esprimiamo la potenza, la forza del carisma che Dio mi ha dato in Gesù Cristo. Avete capito? Quindi non date la colpa al parroco, date la colpa a ciascuno, perché ciascuno deve essere chiamato e convocato a dare gloria a Dio mediante il carisma che gli è stato dato, né più né meno. Quando dice il ciottolo, uguale, ecco, Bellastrero traduce questa immagine del ciottolo, questa realtà, così altri santi usano altre espressioni, la madre di Calcutta cosa dice? Io sono una penna, sono una matita, ecco, la stessa cosa, ecco, ognuno trova l'immagine più confacente, di fatto però dice questo grande punto di verità, l'aspetto veritativo della Chiesa che è un organismo vivente, molteplice e unitario, è unitario. Ciò che chiede unito la Chiesa è lo spirito di Gesù, sia ben chiaro, non è una volontà del grande fratello che tiene insieme il mondo, non è la massoneria insomma, che tiene insieme purtroppo gli interessi e i potenti, ma è la potenza dello spirito, perché lo spirito è diffuso nei nostri cuori attraverso il battesimo e ci fa nuove creature, e dunque questa nuova creatura deve spuntare, deve dar frutto, e questo frutto lo si dà proprio nella comunione, nella Chiesa. Bellissimo, questa è una delle immagini più belle della Chiesa, no? Così l'altra immagine dell'edificio che è stata molto ben coniugata da Donna Pagazzi, no? Con molta anche brillantezza e modalità, dice la stessa cosa, no? Ognuno in questo edificio, questa costruzione, come lo chiama Paolo, edificatore, lo dice in diversi passaggi, no? Indica proprio come ciascuno di noi può dire, sono un piccolo mattoncino, non l'ho detto stamattina uno, ma ha detto, io sono un piccolo mattoncino della Chiesa, bellissimo. Oppure le pietre vive di San Pietro, della prima lettera di Pietro, ognuno poi prende le immagini che vuole, che gli piacciono di più. L'importante è che si senta una realtà viva dentro un corpo vivo, eh? Una realtà viva dentro un corpo vivo. E un corpo vivo che è fecondo. Qual è la fecondità di questo corpo vivo? Sapete che cos'è la fecondità? È la santità. La santità. La fecondità della Chiesa è la fecondità dello Spirito. E la fecondità dello Spirito è la santità. Ditemi che santità c'è e vi dirò che Chiesa siete. Si potrebbe tradurre così in termini un po' banali, ma efficaci, no? La santità. Il Giovanni Paolo II per testamento ha lasciato questo. Per il documento del 2001 sulla conclusione dell'anno giubilare era proprio sulla santità. No, la chiamata alla santità già era stata fatta in altri documenti, dal Concilio in poi, l'universale chiamata alla santità, ma in un modo così espressivo e direi quasi urgente della santità popolare, della santità di ciascuno di noi, che poi il convegno di Verona ha ripreso, ecco, ripreso per la Chiesa italiana, è proprio il segno della fecondità della Chiesa, la santità. La santità a secondo degli stati, come si usava dire un tempo, no? Degli stati, lo stato laicale, lo stato di consacrazione, eccetera, eccetera, ma adesso non entriamo nel merito. Mi importa dire questa importante elemento della Chiesa che è la santità. La Chiesa ha bisogno di produrre santi, di generare santi, di generare santi. E questa è un'espressione più bella di quello che quando si dice Tempio Santo di Dio, no? La Chiesa è chiamata anche così, Tempio Santo di Dio. Ecco, la diversità del Tempio di Dio soltanto, voi siete Tempio di Dio, Tempio dello Spirito, dice Paolo in Tritia ciascuno di noi, ma quando Paolo usa questa espressione Tempio Santo di Dio, intende proprio riferirsi a questa qualità feconda della Chiesa, appunto, di generare santi nello Spirito Santo, evidentemente, mettendo in atto la santità dello Spirito Santo che diventa mia santità personale, che si riverbera, che si rifluisce nella santità di tutto il corpo. Se io sono santo, la mia Chiesa è più santa. Perché la santità non è una cosa che si mette in uno scatolino e poi lo metto in qualche parte nascosto, ma è una realtà viva che viene comunicata e trasmessa e diffusa attorno a me. Una mamma santa fa una famiglia santa, un prete santo fa una comunità santa, un vescovo santo fa la sua diocesi santa. Speriamo che il vescovo sia davvero santo, proprio per questo, per fare una diocesi santa. Quarto punto, devo finire perché sono quasi andato oltre. Paolo, ecco, io rispetto anche a quanto detto, ho fatto delle citazioni che non ho detto ma sono scritte, Paolo ci dà un grande orientamento, potrei dire una spinta alla missione. Lui stesso è un missionario, quindi non poteva non indicare alle sue chiese questa apertura missionaria, e lo fa in diversi modi, in diversi tempi. Primo, nella carità, per esempio, l'espressione più bella di Paolo della sua missione è la carità. In diverse occasioni dice di essere solidali con la Chiesa di Gerusalemme, nel caso particolare dei bisogni della Chiesa di Gerusalemme o di altre chiese. Questa capacità, cioè, di rendere la fede disponibile anche agli altri mediante il dono di sé, mediante la carità, la solidarietà o mediante l'annuncio della parola. L'annuncio della parola. Adesso qui non abbiamo tempo, ma quando Paolo va nelle famiglie, per esempio Priscilla o da altre famiglie, queste famiglie diventano lo stesso il luogo dell'incontro, il luogo della Chiesa, la Domus Ecclesiae, o addirittura il luogo con cui da lì partono per fare la missione, per andare ad annunciare il Vangelo nel suo territorio. Quindi questa capacità di non chiudersi in se stessa, ma di essere aperta sulla società e sul mondo e dunque sulla realtà delle persone che incontra. Essere missionari, ecco, vuol dire non chiudersi dentro di sé, ma essere disponibili nella fede agli altri. Non soltanto per ragioni umanitarie, la missione della Chiesa fuori di sé, non risponde a un bisogno di volontariato pur nobile, ma sempre formulato in base a una fraternità universale, a un'umanità diffusa e quindi a una sorta di solidarietà naturale, ma in forza di Gesù Cristo. C'è la motivazione che è molto diversa, per cui non è una tantum o qualcosa che dipende dalle mie emozioni e sensazioni, ma la mia carità, il mio essere fuori, l'andare fuori, dipende dalla mia fede in Gesù Cristo, eh? Questo è importante, perché molte volte confondiamo quello che è la mozione degli affetti, no? Da quello che è invece l'ontologia della carità, cioè l'essere della carità che deriva dall'essere in Cristo Gesù, fratelli in Cristo Gesù, nel nome di Cristo Gesù. L'essere dunque missionari in questo modo. E l'ultima dimensione è quella della passione, una chiesa appassionata, cioè che vive le stigmate di Cristo, che vive la passione di Cristo nel suo corpo. La vive innanzitutto perché Cristo che lei adora e prega, è Cristo crocifisso, prima di essere risorto è crocifisso. E la Chiesa vive questa crocifissione, questo essere in passione, perdurante la sua esistenza, finché vive nel mondo. Questa Chiesa appassionata apre una dimensione non solo di, come dire, di comunione con chi soffre, con chi è ammalato, ma nella percezione del suo essere peccatrice. La prima dimensione della Chiesa passione è il fatto che avverte dentro di sé di essere sempre inferiore a quanto il Signore la vuole, no? E dunque una sorta di autocoscienza del suo essere peccato. I membri della Chiesa sono peccatori e quindi sono, per così dire, i primi destinatari della passione di Cristo che lei stessa presenza vive e celebra, la passione del peccato, dunque di questa configurazione al Cristo crocifisso, proprio come uomini di Chiesa, come membri di Chiesa peccatori. Un secondo elemento di questa Chiesa passione è il fatto che la fatica di essere cristiani e il martirio di essere cristiani, cioè la passione che vive la Chiesa in conformità al suo fondatore, è che la fede ti chiama a essere martire, cioè a dar la vita come il suo maestro, no, che è il secondo aspetto, anche questo molto presente, molto, diciamo, vivo anche oggi, come sempre nella Chiesa. Una Chiesa che in qualche modo vive la passione, vive la prigione, vive la prova, vive l'essere, per così dire, sotto i poteri che sono a lei contrari, le potenze del male che agiscono sulla Chiesa e impediscono alla Chiesa di essere veramente la testimone del Cristo risorto. C'è una Chiesa dunque in passione, c'è una Chiesa che vive su di sé questo essere schiacciata dalle potenze del male. E infine, ecco, questa Chiesa che è l'oggetto d'amore del Signore Gesù. Una Chiesa che è oggetto d'amore, di cui Gesù è la gelosia di Dio sulla Chiesa, che ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per la Chiesa. Questo amore di Gesù per la Chiesa è qualcosa di strabiliante, per me mi commuove pensare che Gesù ha dato la vita e continua a dare la vita proprio per la Chiesa, per questo suo essere Chiesa nel mondo di oggi. E allora concludo proprio con questa apertura, diciamo così. La Chiesa è sotto il dominio di Cristo, è strumento sottomesso al Cristo per essere presente nel mondo con la salvezza di Gesù Cristo, e questo la rende continuamente testimone della passione, morte e resurrezione del Signore, ma soprattutto testimone dell'amore di Dio per l'uomo. L'amore di Dio per l'uomo giunge all'uomo mediante la Chiesa. Ecco, questo credo che con questo si possa concludere. dicendo e concludendo appunto come la Chiesa, in continuità con l'adunanza antica e con l'assemblea attorno alla parola e al sacramento, fino a che verranno sciolti i vincoli della storia dei secoli, è inviata nel mondo per essere appunto Lumen Gentium, luce del mondo, luce del mondo. Bene, basta così, per oggi è sufficiente.
Facciamo 10 minuti di sosta.
Sì, che ne sono 10 un quarto, 4 un quarto, 5, sì.